16:58, torniamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, come vi anticipavamo, per tornare su una questione che apre praticamente da due giorni, tre giorni almeno, da Pasqua almeno, le prime pagine dei principali quotidiani, cioè la scelta di una donna di affidare il proprio figlio ad un ospedale. In questo paese, lo commentavamo leggendo la rassegna stampa, la riproduzione non riguarda mai soltanto chi la vive, deve essere sempre una questione collettiva che poi di fatto però va pubblicamente giudicata e scandagliata. E se sei un figlio sei egoista, se vuoi abortire sei un'assassina, se vuoi fare la gestazione per altri mercifichi il tuo corpo, se vuoi lasciare, insomma, ora ne parleremo, ma insomma, se scegli di lasciare il tuo figlio in ospedale o vuoi partorire anonimato, questo non ti è consentito, perché tutti e tutte parleranno per te e su di te. Allora, questa mattina, proprio a partire da questa questione che apre a tante altre, perché ora lo vedremo, la culla per la vita è stata donata alla clinica Mangiagalli dal Movimento per la Vita nel 2007, che è un noto movimento antiabortista che di campagne negli ospedali pubblici, nei consultori, ne ha fatte, ne sta facendo e purtroppo ne continuerà a fare. Dicevamo, parliamo a partire da questo punto con Elisabetta Canitano, già presente, insomma, già ascoltata da questi microfoni, voce nota, ecco, da questi microfoni, ginecologa e presidente dell'associazione Vita di Donna Ollus. Buongiorno Elisabetta e benvenuta.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te, grazie di nuovo per essere con noi. E volevamo partire da questo pretesto, non per parlare più di questa storia, perché francamente ci ha stufate parecchio continuare a, insomma, a parlare, a straparlare sulle vite di altre, sulle scelte di altre, ma a partire da quanto appunto emerso, cioè il fatto che il Movimento per la Vita abbia donato questa culla alla clinica Mangiagalli, proprio parlare di questa realtà mortifera che purtroppo attraversa il nostro paese.
Sì, io la definirei una realtà mortifera e profondamente misogina, perché partiamo da un presupposto. Ci sono delle donne che lasciano il bambino in ospedale. Questa è una procedura normata che non ha nessun problema, per la quale tutti i punti di maternità sono perfettamente attrezzati, per la quale fanno dei corsi di aggiornamento, dei corsi di accoglienza. È una cosa perfettamente normale affidare un bambino alle istituzioni. Le donne possono fare un gesto del genere per qualunque motivo, che di regola non ci riguarda. Vengono in ospedale, dicono, io lo faccio anche proprio un attimo come informazione. Allora, si può fare in due modi. Si può andare prima in ospedale, cioè questa cosa può essere programmata. Si chiama l'assistente sociale del punto nascita, si comunica che si vuole partorire in anonimato in quell'ospedale e l'assistente sociale avvisa il giudice dei minori, quello preallerta una coppia in lista per l'adozione, quindi quando la donna partorisce loro vengono a prendere il bambino, la donna esce e non si incontrano. La donna partorisce in anonimato, quindi tutti i suoi dati sono coperti da segreto. L'alternativa è andare in ospedale al momento del parto e dire desidero partorire in anonimato e lasciare il bambino in ospedale. Fine. Punto. Cioè è la cosa normale, normata dalla legge, il personale è accogliente, quindi... diciamo, sicuramente non è una cosa banale per una donna fare un gesto del genere, ma le istituzioni sono lì apposta per accoglierla e sostenerla. Quindi non c'è motivo di dire, è una madre snaturata. È fra le opzioni possibili di una donna o di chiunque partorisca, come si voglia definire, non portare via il bambino. Quindi se uno veramente fosse attaccato alla vita, non farebbe una cura, tra l'altro sono 16 anni che sta lì e sono stati messi nella culla della vita tre bambini che sono il frutto dell'ignoranza o della paura, questo gesto, perché se si va in ospedale si può dire tranquillamente e nessuno ti dice niente, perché sono secoli che si fa questa cosa. Non c'è motivo. Allora invece aprire queste culle per la vita, aprire, ce ne sono altre, il Movimento per la Vita dice lasciatelo a noi invece di abortire, è una sorta di rinforzo di una visione oscura, no, è quasi un quadro, la donna coperta da un velo arriva, stringe, che è? Ma che cos'è questa roba? Questa roba è uno schifo. Noi dobbiamo chiedere che sia invece chiarito in tutti gli ospedali, all'ingresso del blocco vasto, una modalità semplice e chiara, ce n'era una dove lavoravo io, ma era scritto talmente piccolo che non si leggeva, che dica non sei obbligata a portarti a casa il bambino. Però siccome se diciamo questa cosa sembra che coltiviamo nelle madri snaturate l'idea, cioè capisci qual è il punto? Il punto è fondamentalmente il fatto che la donna deve essere soggetta a valutazione, controllo, quindi se vuole lasciare il bambino, l'idea che dobbiamo dare appunto è che venga di notte coperta da un velo. Non c'è motivo di fare questa cosa, si va, si trasferisce in ospedale e si lascia, cioè e poi le donne hanno 10 giorni per ripensarci dopo il parto. Quindi io, per esempio, noi non parliamo alle puerpere di contraccezione nei nostri punti nascita, mentre ci sono punti dove si fa, dove uno dice ha partorito adesso cosa vuol fare, queste sono le opportunità, desidera la nostra consulenza, poi uno magari non la vuole. Però, capito, e uno dei tratti più drammatici della misoginia, dell'assalto alle donne e alle persone con utero, è la mancanza di informazioni facilmente reperibili. I consultori dovevano servire a questa cosa, ma purtroppo si sono trasformati col tempo in circoli, cioè sei iscritta al consultorio? No, allora muori, non si può fare questa cosa. Noi abbiamo, adesso io parlo come se fossi un'istituzione perché ho lavorato 40 anni nello Stato, ma noi abbiamo in carico tutte le donne, non solo quelle che riescono a trovare posto al consultorio o che si possono visitare.
Caduta la linea, proviamo a richiamarla subito. Eccoci di nuovo in diretta.
Eccomi qua. Allora, appunto, il servizio pubblico, l'istituzione, ha in carico tutte le donne, tutte le cittadine e le persone con utero. No? È uscita questa delibera della Regione Lazio, che magari questi poi non troveranno i fondi, no? Allora, si dà la contraccezione gratuita dai 30, cioè la pillola, ai, non so, 24-25, ma sono le donne che vengono nei consultori. Poi tu i consultori li tagli, una chiama prende appuntamento fra 2 mesi, dov'è il vantaggio? Una dirigente ha anche avuto il coraggio di dirmi: e che facciamo i distributori? Cioè, ma che sei matta? Come fate i distributori? Certo, è un servizio che si fa, tutto, no, noi prendiamo in carico, facciamo una cartella, certo, per carità, mica dico che non si debba fare, ma delle volte queste prestazioni perfette e meravigliose lasciano fuori proprio chi c'ha bisogno, perché magari una donna lavora, poi quei contratti che ci sono adesso, di cui il Jobs Act è l'orribile responsabile, come fanno le donne a prendersi i permessi per andare la mattina nei servizi? È chiaro che non ce la fanno, perché il datore di lavoro simpaticamente, spesso e volentieri, gli dice: oh, se domattina non vieni vuol dire che non c'è bisogno di lavorare, ciao, ce ne sono altre 10 qua a sfruttamento. Quelle delle cooperative dell'RSA che hanno detto che possono prendere 4 euro l'ora, no?
Sì.
Hanno il contratto fiduciario. Cioè, ma ci sono degli scandali, capito? E questo aspetto però della riproduzione è totalmente spinto dai movimenti per la vita e dai vari oscurantismi di tutti i colori a ridurre la donna un po' come si immaginava dovesse essere negli anni 50, cioè non lavora, guarda i figli, non ha nessuna possibilità economica di autonomia. No, però facciamo tante chiacchiere sulla violenza, difendi le donne, non toccare le donne, ma se una donna non ha un contratto, ma come fa a sottrarsi a una relazione familiare violenta? Come fa se non lavora? Il lavoro è fondamentale. Una volta stavo in trasmissione con la TV della Repubblica con l'onorevole Roccella e lei diceva: no, le donne devono fare figli. Io gli dissi: scusa, onorevole Roccella, ma allora non era onorevole, manco adesso, vabbè. E io le dissi: guardi, volete i figli delle donne? Dategli un contratto a tempo indeterminato, date lavoro alle donne. E allora ancora c'era il 1204, adesso col Jobs Act è saltato tutto, perché ti licenziano, come quando ero ragazzina io negli anni 60, ti licenziano, ti rimane incinta e basta. Lei mi guardò come se avesse voluto sbranarmi e mi disse: e chi glielo dovrebbe dare il lavoro, scusi? E io rispose: non lo so, lo Stato, gli industriali cattolici, qualcuno ci sarà anche. Cioè, voglio dire, se in questo momento noi andiamo in una piazza tutta femminile e diciamo: chi è che se gli diamo un contratto a tempo indeterminato fa un figlio? E secondo me salzano le mani. Perché sì, le donne non vogliono fare i figli nella precarietà, nell'incertezza, nella miseria, e non vogliono la carità, non vogliono il bonus, non vogliono l'assegnuccio, vogliono lavorare, che è un'altra cosa. Allora,
c'è anche l'opzione di chi non vuole figli, che ho figlie, questa
sì, certo,
non è
scusa,
mai
no,
non lo dico a te, lo dico in generale parlando della Roccella, appunto non è mai contemplata questa ipotesi che una scelga
certo,
di non insistere
certo,
più sull'ecosistema che ormai è al collasso, certo, continuando a riprodurci.
Assolutamente, questo io sono d'accordissimo. Qui stavo un po' parlando di come è trattata la riproduzione. Cioè, questi dicono: devi fare il figlio, però lo devi fare a caso, non quando decidi, perché per carità la contraccezione è uno scandalo, una vergogna, non si deve fare. A questo proposito vorrei ricordare che abbiamo in carico delle spirali ormonali per le donne che vogliono usare la spirale, cioè abbiamo quella piccola ormonale anche per le donne giovani, e ci abbiamo quella grande per le donne adulte che è anche curativa se ci sono problemi. Se mi cercate con Vita di Donna, siccome costano, non so, mettersele privatamente viene tra 400 e 500 euro e lo Stato fa una specie di tira e molla sulla contraccezione come Vita di Donna, negli ultimi 20 giorni abbiamo pagato 2 impianti sottocutanei contraccettivi perché non sono nel prontuario farmaceutico come gratuiti, c'è una procedura per cui anche se tu non hai neanche un euro comunque gli devi dare 112 euro per pagarlo, cioè così stiamo, capito? Perché non riusciamo a vincere questa soggezione nei confronti della mentalità cattolica, per cui tutto sommato, se vuoi avere rapporti senza rimanere incinta, comunque non è che vai tanto bene, ecco, cioè qui no, ci agganciamo poi al discorso del piacere.
Ti avrei voluto portare io, perché mentre l'hai detto, no, perché mi è venuta in mente la riflessione di Carla Lonzi, che si interrogava sul perché le donne restano incinta, no? E quindi si interrogava sulla sessualità femminile, sull'orgasmo vaginale, l'orgasmo clitorideo, sottolineando come il piacere vaginale della donna non è il piacere più profondo e completo, ma è il piacere ufficiale, diciamo così, della cultura sessuale patriarcale, no? E dico, ma alle donne per secoli non fosse stata data, e ancora oggi non viene data a molte, la possibilità di esprimere il proprio piacere, e quindi molte donne hanno anche interiorizzato
su questo io mi sentirei di non essere così tranchant, perché c'è l'altro grande capo del BSMD, cioè del sadomasochismo. Allora, se entriamo nel discorso di chi vuole essere questo senza sessualità, senza genere a questo punto, no? Con un free gender, sbattuto, penetrato, sbatacchiato e giocato, allora questa visione così netta di dire che essere penetrato è un portato culturale della società e non è possibile che ti piaccia, forse non sarei così tranchante.
No, assolutamente neanch'io. Capito? No, è chiarissimo. No, assolutamente neanch'io. Però ragionare sulla sessualità femminile è tanto, penso che non un discorso così pubblico non c'è, no?
Ecco, dovremmo ragionare nei termini del fatto di avere diritto al piacere, perché io ho questa linea aperta per cui parlo con le donne, con le ragazze, no? E proprio ieri parlavo con una minore che aveva bisogno della contraccezione d'emergenza, non aveva avuto un rapporto non protetto, dopodiché si era spaventata, e mi ha detto, ma una minore non può andare? Dico sì. Una minore può andare a comprare la sensorifetta. E poi mi fa, ma io ho paura perché ho paura di rimanere sterile. Io ho detto, guarda, probabilmente sei capitata su dei siti cattolici dove danno informazioni sbagliate apposta per fare del male alle donne. Certo che non resti sterile. A volte alle donne dico, scusate, ma se ci fosse una pasticca che tu la prendi tre volte e rimani sterile per sempre, avremmo risolto il problema della contraccezione per molte donne, no? È chiaro che non può essere. Però io poi le ho chiesto, che cosa usate di solito? Come va? E lei mi ha risposto, di solito è il preservativo. E io ho risposto, a che cosa è successo? E lei mi ha detto, abbiamo deciso insieme di provare senza. Allora, va tutto bene, né? Non è che io, però se lei avesse la percezione che ha diritto a provare quel piacere, io le ho detto, se l'ha imposto lui, lei le ha detto no, mi andava anche a me. Allora, coraggio, quei tabù. È possibile che ci siano uomini e donne che fanno un amore più volentieri senza preservativo? Sì, è possibile, no? Comunque. Allora, noi sappiamo che questo ti leva la protezione contro le malattie di trasmissione sessuale.
Certo.
Questo ce lo dobbiamo dire.
Certo. Cioè, e questo anche è una questione sempre meno affrontata, peraltro, rispetto alle malattie sessualmente trasmissibili. Qui si apre veramente una grande, grande parentesi.
Capito. Dopodiché hai voglia di fare l'amore con il tuo ragazzo senza preservativo, vi siete messi insieme, cioè avete 17 anni, siete vergini tutte e due, si può prendere la pillola. Ma questo richiederebbe, si può mettere una spirale, ma questo richiederebbe una, come dire, una consapevolezza della voglia di provare piacere. La psicologa del nostro consultorio dove lavoravo io diceva sempre, le ragazze preferiscono, gli viene voglia di prendere la pillola quando si innamorano, cioè quando hanno voglia di lasciarsi andare, quando trovano piacere, quando hanno questo desiderio di stare bene. Allora questo dobbiamo ripensare, no? Cioè abbiamo diritto a provare piacere? Sì. Sì. Qual è il nostro piacere? Che cosa desideriamo noi? Ma capisci bene che invece in una società misogina la risposta è no, non hai diritto a provare piacere, devi essere sottomessa all'istanza riproduttiva e alla persona che ti sta di fronte. Poi voglio dire, sottomettersi un gioco sessuale va benissimo, uno fa la serata kinky, ma anche a letto, perché lì là uno si mette, cioè, no? Però una cosa è riconoscere che il proprio piacere può avere delle strade giocose di questo tipo, e un conto è non riuscire neanche a dire che cosa vuoi, non potersi proteggere, pensare che, ora, guarda, io sono un po' estrema, nel senso che penso che chiunque abbia anche diritto di correre i suoi rischi, no? Ogni tanto quando le donne vengono e mi dicono mi sono messa a rischio, ho fatto questo, sono una stupida, io dico guarda, gli uomini se buttano nel canyon con le ali fanno delle cose inverosimili e tutti dicono che bravo, quando noi ci mettiamo a rischio siamo delle cretine. Se sei messa a rischio perché devi essere una cretina? C'è quel momento in cui ci va il rischio, incontriamo il rischio. Certo, e rischiare significa che poi puoi trovarti a pagare la conseguenza. Ma noi che cosa possiamo fare? Noi possiamo informare, rendere l'informazione facile, rendere la protezione gratuita. Cioè noi possiamo abbassare gli ostacoli perché sia... Adesso ti dico una cosa strana. Quando mi telefonano le ragazze e mi dicono non ce la faccio a dirgli di usare il preservativo, ma verrebbero, io gli dico di che ti ho traumatizzato io, di che hai parlato con una vecchia brutta ginecologa femminista che ti ha spaventato, dai la colpa a me. Non avrei mai fatto questo discorso quando avevo 30 anni, ma adesso lo faccio. Perché a volte le donne mi rispondono, ma si devono che, non gliela fanno, basta, non gli rompe la palla a queste. Allora, la donna che riesce a dire, la ragazza, la minore, lui, lei, lui, guarda, senza preservativo non lo faccio, va bene, ma chi non ci riesce e vorrebbe invece usarlo, deve essere aiutato a trovare una strategia per farlo. Questo
parla anche di tanta solitudine, però, e di mancanza di confronto, senso più allargato, no? Perché noi lo sappiamo quanto siamo più forti quando ci incontriamo poi con le altre, no?
Però tu capisci che una minore di Corigliano Calabro che mi telefona di nascosto non è che c'ha nei posti piccoli, mm-hmm, no? Sì. In cui poi, come si dice, il posto è piccolo, la gente mormora. No, allora dobbiamo fare un respiro molto più profondo e non un passo indietro, 50 passi indietro, perché quello che facciamo, quello che diciamo e quello che pensiamo di fare e che progettiamo sia a forma delle persone esattamente così come sono. Ma è chiaro che quando tu hai questo ostacolo così terribile come la Chiesa Cattolica, che invece lavora esattamente al contrario, conosci, perché lavora sulla trasmissione, sulla misoginia. Aspetta che mi sbatto, aspetta che mi sbatto la voce.
Sì, chiaro, sulla colpevolizzazione, sulla...
Certo. Che noi l'altro giorno l'illustre pedagogo Daniele Novara, che tutti conoscono perché è bravissimo, diceva: imponete ai bambini il silenzio punitivo.
Mamma mia, è una violenza inenarrabile per chi l'ha vissuta. È una violenza atroce per chi l'ha vissuta. È la negazione proprio dell'altra, dell'altro, dell'altro. È terribile.
A 3 anni potete cominciare con 2 ore. A 9 anni anche mezza giornata. In cui il bambino viene lì, ti chiama e tu non rispondi. Poi vado a vedere, insegna la cattolica.
Sì, è una delle violenze più atroci.
E lui la propone come metodo educativo, perché alla fine ciccia ciccia, anche quando dietro c'è quella mentalità, che è la mentalità della punizione, chiedi perdono, mamma mia, mamma mia.
Allora, tornando appunto a questa mentalità, anzi rimanendo su questa mentalità, allora in Italia le culle, partivamo da quello, un po' per la vita, sono ritornate nel 92 proprio per volere del Movimento per la Vita, e ce ne stanno circa 50 in tutta Italia e almeno 30 sono appunto date da loro. Ora, questo è soltanto uno degli aspetti in cui loro sono presenti. Abbiamo parlato da questi microfoni dei finanziamenti della Regione Piemonte, Movimenti per la Vita. Volevamo un po' con te appunto allargare lo sguardo sulla loro presenza all'interno delle strutture sanitarie e dei consultori familiari.
Allora, noi per fortuna nel Lazio non ne abbiamo. Vorrei ricordare però che Enrico Rossi, esponente, come dire, che deve essere rivoluzionario del PD, ha firmato, perché aveva un'assessora alla salute renziana, che adesso con calma magari mi viene anche in mente come si chiamava, per dare un finanziamento al Movimento per la Vita per entrare nei consultori. Cioè, il problema è che non ci salviamo da nessuna parte, capito? L'unico eletto in una lista civica di sinistra con Zingaretti alla Regione Lazio ha fatto una proposta di legge per lo sfondamento del bilancio, che è una cosa che si fa per le emergenze, per dare altri 600.000 euro agli oratori all'anno, quando la Regione Lazio già gli dà 1 milione. Poi vai nei consultori e non trovi nessuno, capito? Cioè, di questo parliamo, del fatto che la Regione Lazio finanzia il MOIGE per i progetti contro il bullismo, il MOIGE è un'missione del Vaticano, e non fa la lotta al bullismo omofobo, perché non ne vogliono parlare. Certo. Però i soldi dello Stato li prendono. Allora, la sepoltura dei ceti.
Altra questione.
Allora, a Firenze, patria della sinistra, c'è. A Roma hanno fatto tutta quella cagnara dicendo che avevano risolto, non hanno risolto niente, perché non c'è il nome delle donne, ma c'è il numero di cartella. E quindi sono tutte identificabili, e le donne non hanno diritto a scegliere, anche in settimane in cui si può scegliere, di considerarli come gli altri residui di un intervento che vanno all'inceneritore. Cioè, loro fanno questa battaglia terribile contro la pillola del giorno dopo. Io ho discusso con Assuntina Morresi, che era uno dei consiglieri di Lorenzin. Vorrei sottolineare che Beatrice Lorenzin è la responsabile salute del PD, e che è stato uno scandalo quando era ministro, dell'Associazione Internazionale Endenu, dove uno di noi è l'embrione. E Assuntina Morresi, in una riunione megagalattica in cui mi hanno invitato per sbaglio, ma oramai non avevano invitato, voleva che contassimo negli aborti annuali italiani le confezioni di pillole del giorno dopo, perché inibisce l'ovulazione, non il concepimento. Sì. Ma se anche inibisse la, cioè se anche fosse entrato lo spermatozoo nell'ovulo, in medicina la gravidanza comincia quando attecchisce. Ma ti pare possibile che quella voleva nominare aborto le confezioni di contraccezione d'emergenza? Per cui invece di avere, che ne so, gli 80-90 mila aborti che abbiamo, tra l'altro ne avevamo 224 mila quando si è aperta la legge, dovevamo averne, non so, quante confezioni si vendono all'anno di contraccezione d'emergenza, le voleva tutte contate negli aborti, io me la sono mangiata. Però, capito, è questa sottomissione che, alla quale loro ambiscono. Non ambiscono ad aiutare le donne, le vogliono sottomesse, obbedienti e soprattutto impossibilitate a reagire, ad autodeterminarsi. E questo poi, come dire, coinvolge il, io insomma così posso dirlo, non credo che succederà niente. A un certo punto, quando è arrivato il Tinderetti, mi sono battuta per poter avere una giornata di informazione e aggiornamento sulla contraccezione per i consultori del Lazio. Mica l'hanno fatta, mica l'hanno fatta. Perché? Ma scusa, vogliamo parlare della sterilizzazione chirurgica, che è un intervento descritto dalle nostre descrizioni degli interventi e non si sa dove andare a sbattere il cranio per farla? Perché non soltanto i cattolici non la fanno, non soltanto non vogliono che si faccia, ma si insinuano nelle sue mente a te ginecologo il fatto che poi magari la donna ti denuncia, perché non c'è proprio una legge, sai? Allora la perdita della capacità riproduttiva, tutto così, alla fine quelli si spaventano, giustamente perché devi avere l'istituzione dalla tua parte, no? Cioè che ci vuole? Ci vuole che tu una mattina in regione fai un convegno in cui spieghi come e perché la sterilizzazione chirurgica si può fare. Basta, no? No, lasci questo vuoto in cui alla fine comanda in prete, perché sono pervasivi, hanno un marketing, tra l'altro ovviamente adesso il loro marketing è terribile perché loro si sono associati col Qatar, no? Per la serie Dio o Maometto, l'importante è Dio uno, trino e quattrino, l'ospedale di Olbia è una joint venture fra lo Stato italiano, il Qatar e i gemelli, la poliambulanza a Brescia e i gemelli, poi ce n'è un altro in Abruzzo che è i gemelli, e questi hanno questa propaganda pervasiva, spinta, come noi non c'è nessuno, e alla fine io vorrei ricordare Margherita Eichberg, che conduce una lotta da anni, perché la sua bambina è morta, il bambino Gesù, in seguito a un trapianto di midollo, ma l'altro giorno a Palermo sono uscita la relazione, anche lì quella è una filiale del bambino Gesù, è morta una bambina dopo un intervento di cardiochirurgia e la perizia del tribunale dice che si sono sbagliati, perché vanno di corsa, perché l'unione fra l'oppressione divina e quella del profitto praticamente è come se ci sparassero, cioè non riusciamo a scappare da nessuna parte di fronte a queste cose, capito? E quindi è chiaro che le donne, anche pagare i caregiver, no? Cioè, per carità, io non ho nessun dubbio che qualcuno abbia piacere di essere pagato per fare il caregiver. Forse potremmo trovare delle cose intermedie, delle vie di mezzo, delle possibilità per queste persone di continuare ad avere una vita invece che doversi occupare del proprio parente. E faccio solo un'osservazione, che non c'entra, ma c'entra tanto. C'è questo film Sorry I Miss You, che è
di Ken Loach, cioè,
sul terribile sulla terribile vita di chi consegna, no? dei rider, che pure è la moglie del rider. La moglie del rider lavora precariamente in una cooperativa per assistere i disabili a casa.
Sì.
E per aiutare il marito gli dà la macchina sua, la fa vendere per comprasse la licenza, e lei va in autobus a fare la precaria della disabilità. Allora, dietro alla Chiesa Cattolica e dietro alle multinazionali c'è il tentativo di ridurci a subiti, a gente senza nessun diritto. Quindi non decidi tu se riprodursi o no, non hai un lavoro stabile che ti permetta di programmare il tuo futuro, e quindi sei un il feudatario, il valvassore, i valvassini, e servi della gleba, no? E poi alla fine i servi della gleba sono soldati, grazie a Dio, perché se i valvassini sono quelli che a furia di conoscenze, di raccomandazioni, riescono a farsi finanziare una cosa, a farsi pagare un progetto e canticchiano, poi gli altri sono furibondi, voterebbero Belzebù. Cioè, se tu non dai sicurezza alle persone, quelle diventano pazze, il dolore rende pazzi. Se tu vedi che
anche l'isolamento tanto,
certo.
Sì, è un tema quello della fragilità psichica, che appunto anche questo è bellamente bypassato, come se non rappresentasse invece un'urgenza, no?
Capito, ma la gente che assale i medici e gli infermieri.
Mm-hmm.
L'altro giorno una mi ha risposto, quando ho detto ma la colpa non è del personale sanitario, e lei mi ha risposto: noi in Umbria abbiamo visto di tutto, raccomandazioni, favori sessuali, corruzione. E Katia, cioè lei di questo sta parlando. Per cui alla fine, secondo noi, anche questi sono corrotti. Noi non crediamo che si salvi nessuno. Aver fatto sì che la gente abbia perso la fiducia nella possibilità che ci sia qualcuno che lotta per i propri diritti, mo andiamo a manifestare contro l'inceneritore, no? Tra l'altro è uscito un articolo sul fatto che a Copenaghen è stato un disastro, si sono ammalati tutti, quando la gente dice Copenaghen ce l'hanno in centro città, ecco, è stata una cazzata, fine. Che vogliamo fare? Però te voglio bene, Barbara, lo sai che io sto... Quando uno poi si mette in vista civica col PD e poi viene alla manifestazione contro l'inceneritore, allora non capisce più un cazzo nessuno, no?
Qui si apre un altro capitolo che sicuramente riprende un grosso capitolo. È un capitolone, sì. E intanto ti arrivano complimenti da compagne che dicono che sei bravissima e che sarebbe interessante fare un approfondimento anche su sanità e chiesa, insomma.
Con grande piacere.
Perché poi quando parliamo con te apriamo sempre tanti piani, e quindi insomma speriamo di risentirci presto, perché tanto, come dire, la quotidianità ci rimanda molte questioni e molti temi che insomma ci piacerebbe continuare ad approfondire con te. E quindi intanto grazie anche per
la parte di servizio
pubblico che insomma fai fare alla radio attraverso quello che ci racconti, e a presto.
Grazie, saluti a tutte e a tutti quanti.
Ciao.